l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon martedì. Dunque comincia la nuova programmazione intesa come spostamento di orario, tutto sommato, soltanto per quanto riguarda TMV Radio, fatta eccezione per Maracanà che è andato in vacanza, ci sarà calciomercato e ritiri. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani invece come sempre non sento la nostra musichetta classica della secola che la sento, quindi mi rilassa sentire questa musica, anche se siamo a mezzogiorno e 05, anzi 08 in questo momento, ed è il momento di parlare di mercato. Lo facciamo subito con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno. Ciao Enzo, buongiorno, buongiorno. Come va?
Bene, bene, a parte il caldo, ma insomma io lo soffro particolarmente, quindi...
Mi sa che un po' tutti siamo nella stessa situazione.
Lo so, lo immagino, tu sei per strada peraltro, quindi immagino anche a lottare.
Noi siamo in Calabria, quindi lo soffriamo ancora di più.
Bene, bene, mamma mia, cioè più scendi e peggio è, quindi immagino. Teniamo duro ragazzi e soprattutto andiamo avanti con il mercato, perché veramente temperature calde e roventi anche sul mercato. Ci sarà da divertirsi Luca, più o meno già adesso qualche colpettino c'è stato in questa estate di calciomercato. Siamo appena al 16 di luglio, è partita da poco più di due settimane la stagione del calciomercato e possiamo dare finalmente il primo nome in attacco del Milan, primo o unico, parlo di Alvaro Morata.
Unico no, primo sì. Domani farà le visite mediche, se non le farà domani le farà stasera, ma credo che le faccia domani, per conto del Milan. Il Milan pagherà la clausola,
13 milioni, ricordiamolo.
Madrid preferisce così, anche per un discorso d'immagine, capitano, campione d'Europa con la sua nazionale, preferisce non andare in trattativa con il Milan, e diventa una scelta del giocatore, quella di lasciare l'Atletico. L'Atletico, fra virgolette, la subisce, ci sarà comunque una stretta di mano, perché tu sai benissimo che in queste situazioni non si cerca sempre di non pagare la clausola,
sì,
per un discorso di rapporti fra grandi società. In questo caso è proprio una scelta dell'Atletico Madrid, che è stato contattato dal Milan per naturalmente metterlo al corrente della trattativa, ma per un discorso di immagine l'Atletico Madrid preferisce utilizzare questa strada, come a dire, ai propri tifosi io non ho potuto far nulla, no? Rispetto a una scelta,
esatto,
che arriva direttamente dal giocatore.
Perché quella, ricordiamo, la clausola attaccante è il prezzo che c'è, che se tu paghi non puoi opporti. Quello,
esatto,
è, sì,
non puoi opporti. L'Atletico non vuole neanche andare a contrattare le modalità, proprio per dimostrare ai propri tifosi che il capitano della Spagna ha fatto una scelta personale assolutamente legittima, per carità, ma non pienamente condivisa dal club. Poi su questo ci sarebbe da ragionare, sai benissimo che tipo di polemiche,
sì,
ci sono state fra l'Atletico Madrid e Morata stesso. Andrà a firmare un contratto di 4 anni, probabilmente con l'opzione per il quinto, a 5 milioni e mezzo a stagione, e poi finisce le vacanze e si presenterà a Milanello. Potrebbe non essere l'unico attaccante, come dicevamo, perché ci sono 2 o 3 profili che il Milan sta seguendo. Quello più interessante è quello di Fulcrook, che dopo l'arrivo di Chiassi probabilmente vede diminuire, no, le proprie chance di giocare da titolare, nonostante anche lui sia in giro alla nazionale tedesca e abbia fatto le fortune del Borussia la passata stagione. E quindi si andrà alla ricerca di un secondo attaccante, certamente per il Milan ci dovrà essere un po' più di tempo a disposizione. Però abbiamo capito per quale motivo il Milan non ha stretto sull'attaccante, no? Dopo il corteggiamento lungo con Zirze si andava alla ricerca del numero 9 più adatto. La scelta è ricaduta su Morata, bisognava aspettare che finisse l'europeo, ecco. E diciamo purtroppo per i tifosi del Milan, ma se purtroppo vogliamo dire, visto che arriverà un grande attaccante, per fortuna per Morata il cammino si è concluso in finale con la vittoria, quindi forse ne valsa la pena aspettare qualche giorno in più, ecco.
Sì, sì, poi adesso come dicevi tu ci vorrà un po' di tempo, e ai tifosi del Milan diciamo anche un po' di pazienza prima di arrivare al prossimo acquisto in attacco, però è evidente che non si completa così l'attacco del Milan. Alvaro Morata, che non vedeva l'ora di tornare in Italia, lo possiamo dire, magari aveva strizzato l'occhio ancora una volta alla Juventus, però il fatto che non ci sia un Morata Terre in casa Juventus è la prova controprova che Giuntoli, una volta che ha deciso di buttare giù tutto, non vuole guardarsi indietro più, quindi niente Conte, niente Morata, niente Cancelo. A noi non risultava neanche che ci avesse provato in realtà a prendere.
Ma
Cancelo,
io non lo so se è un discorso di ex o non ex, io penso che sia un discorso di strategie diverse. Io penso che Morata alla Juve ci sia stato un interessamento, ma giusto per capire come va il mercato, La Juve oggi ha Vlahovic, non penso che ci sia la necessità oggi di andare a intervenire per la Juventus in questo momento.
A meno che non salta, cioè non si cambia Milik, diciamo.
Certo. Comunque oggi bisogna cedere, no, in casa Juve.
Certo.
La Juve ha fatto quello che doveva fare di necessità, perché c'era bisogno a centrocampo, e lì ha investito. Adesso bisogna vendere per poi rimettersi in bolla con i costi e poi avere la possibilità di reinvestire nell'ultima parte del mercato, quando comunque la Juventus, la rosa, dovrà andare a migliorarla, no? Si parla dell'esterno, bisogna capire chi esce fra Chiesa e Sulé, bisogna capire il discorso di Milik, bisogna capire il discorso, tra virgolette, non voglio definirli degli esuberi, ma dei giocatori non più centrali nel progetto, che sicuramente potranno portare delle risorse economiche alla Juventus per andare a completare l'organico nel miglior modo possibile.
Che sarebbe
la Juventus è come se fosse un lavoro in corso, no?
Sì, 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 esatto. Che,
forse ma... più delle altre, forse più delle altre.
E forse più di quello che ci si aspettava, quindi un po' anticipata la rivoluzione, diciamo, magari doveva essere una mini rivoluzione.
Beh, una rivoluzione ci doveva essere, tu lo sai, Enzo, sì, sì. Non si può farlo tutto nella stessa situazione di mercato, perché diventa veramente un lavoro incredibile, quindi bisogna avere questa pazienza, ma c'è la necessità di andare ad accelerare un processo che lo scorso anno abbiamo definito l'anno zero. No,
sì.
In realtà comincia quest'anno con il nuovo allenatore, con una nuova, fra virgolette, rosa a disposizione.
Abbiamo perso? È in viaggio, quindi.
Sì, rischi di sbagliare. È meglio magari prendersi una sessione in più, due sessioni.
Abbiamo forse qualche problemino. Fai una cosa.
Di vista, ma non è che era scarsa. No.
No, 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 non era scarsa, però era sicuramente una squadra, evidentemente, come dimostra quello che sta succedendo, da non dico rifondare, ma ritoccare in maniera molto consistente, no, direi.
Poi però, Enzo, dobbiamo ricordarci quello che dicevamo anche lo scorso anno per giudicare il lavoro di Allegri. Per questo allora, i tifosi della Juve se la prendevano tanto con Allegri, ma se si cambia tutta la squadra, evidentemente non è che le responsabilità stanno da una parte sola.
Assolutamente no. Poi è chiaro che se cambi la squadra con un nuovo allenatore, la cambia anche in funzione del nuovo allenatore.
Giustamente, per carità, io non è che voglio.
No, però sono d'accordissimo con te. Si tira la croce addosso in genere sempre soltanto a uno, poi non si guarda nel complesso.
Ma dopo ti cambio completamente il centrocampo.
E tra l'altro, insomma, il centrocampo dovrebbe completarsi, si completerà con ogni probabilità con Koopmeiners, che è il vero fiore all'occhiello, il vero obiettivo, diciamo, iniziale di Cristiano Giuntoli. Può essere la settimana dell'affondo decisivo, no. Però che chiaramente nasce dalla cessione di qualche giocatore che ti deve finanziare.
Proprio per quello ti dico di no. Non è questa la settimana, non vedo calda neanche oggi la posizione dell'Atalanta pronta. L'Atalanta ancora continua a tenere il prezzo molto alto, e alle cifre che fa l'Atalanta oggi la Juventus non fa l'operazione. Servirà del tempo per ammorbidire l'Atalanta, per andare ad aumentare anche l'offerta, per permettere anche all'Atalanta di farsi trovare pronta nel caso in cui Koopmeiners venisse ceduto. È chiaramente un grande obiettivo della Juventus, mai nascosto. Oggi la Juventus è nella possibilità di poter dire all'Atalanta: guarda che se non lo vendi a me non lo vendi a nessuno, quindi attenzione, perché rischi di perdere un incasso importante. L'Atalanta ancora dice: tanto quel giocatore mio, il prezzo però lo faccio io, perché io me lo tengo più che volentieri. Ci sarà una parte importante anche che dovrà recitare il giocatore, che come sai è infortunato e non ha partecipato all'europeo proprio per questo, però è una trattativa che non ha una data di scadenza. Ecco, io mi aspetto che possa essere anche una bella partita di scacchi fra le due società.
Penso anche
perché
io.
Perché sai benissimo che l'Atalanta, quando vai a prendere il giocatore lì, non è molto semplice andare a trattare con l'Atalanta. Hanno in testa quella cifra ormai da quasi 6 mesi, anzi da un anno, perché ti ricorderai che lo scorso anno
il Napoli
40 esatto. milioni sul tavolo l'aveva messo, l'Atalanta non l'ha dato, il giocatore voleva andare.
Che poi tra l'altro direi anche che è una cifra congrua per un giocatore di 26 anni che è stato protagonista di una stagione meravigliosa dell'Atalanta, quindi ci potrebbe anche stare come costo di operazione. Secondo te si può arrivare come compromesso tra offerta e richiesta a una mezza via tipo 50 più bonus per arrivare a 55?
Questo è quello che diciamo sempre quando si sono questo tipo di operazioni. Io credo che
qualcuno deve cedere,
40, diciamo. I 40 non bastino, i 60 alla Juve non ci arriverà mai, quindi diciamo, io non ti voglio dire che sono le prime schermaglie, perché poi è un po' di tempo che va avanti, però alle volte esistono anche le strategie di posizione, no?
Sì.
Oggi la Juventus ha due centrocampisti che ha comprato, ha un centrocampo che comunque è funzionale, con Koopmeiners, come dici tu, potrebbe essere l'elemento in più, per modo di dire, da inserire, ma non c'è la necessità, non è l'unico giocatore che farebbe fare il salto di qualità alla Juventus. Quindi, e poi come vedi ci sono, iniziano anche fra virgolette i dispetti, no?
Sì,
O'Reilly, esatto. E allora vado a chiedere informazioni anche io, azioni di disturbo, eccetera, eccetera.
Giovedì ore 14 presentazione di Thiago Motta per restare in casa Juventus, quindi è stata ufficializzata anche la data della presentazione di Thiago Motta nel giorno in cui viene ufficializzata la nuova maglia senza sponsor, non è stato trovato un main sponsor e quindi è la prima volta dal 1981 che la Juventus ha una maglia senza sponsor. C'è lo sponsor tecnico, quello ovviamente sì, perché lo dico perché un nostro amico ascoltatore Enrico da Napoli dice: come mai la Juve punta sul Diz e non su Sulley? Direi che la campagna di presentazione della nuova maglia dello sponsor tecnico abbia un po' spiegato il motivo, cioè sembra quasi di percepire come lo sponsor tecnico della Juve voglia puntare lui stesso sulla figura di Yıldız e quindi magari un po' per scelta di qualità, un po' per scelta di opportunità, diciamo la Juventus ha deciso di sacrificare, se proprio doveva sacrificare, su lei. Non so se siete d'accordo.
Ma sì, non lo so, questo dipende anche dal mercato, dipende dalle prospettive che vedi nel ragazzo, dipende dalle offerte che ti arrivano, vendessi da me non venderei neanche su lei.
Sì, ma anche perché lo stesso Thiago Motta secondo me lo terrebbe volentieri, però non parte Chiesa e quindi è strano come abbia più mercato solo di Chiesa, Luca.
Non è strano, è più giovane, non reduce da infortunio, non ha un ingaggio così alto, perché Chiesa ha un ingaggio alto, poi magari la gente può pensare che potenzialmente è anche più forte, Chiesa lo conosciamo benissimo noi, però oggi per fare un tipo di investimento magari preferisco investire la stessa cifra, perché più o meno di stessi soldi parliamo, su un giocatore che ha 2, 3, 4, 5 anni di meno è un ingaggio notevolmente più basso.
Casa invece Napoli, quanto durerà l'attesa per l'offerta giusta per Osimhen per poi avviare le trattative a Lukaku, che secondo me è semplicemente lì in attesa di una telefonata, e soprattutto quanto dureranno le trattative per convincere Kvaratskhelia ad abbracciare ancora il progetto Napoli sottoscrivendole?
Ecco, allora, per convincerlo possono continuare anche dopo il 30 di agosto Kvaratskhelia,
sì,
perché comunque il Napoli non ha intenzione di venderlo e quindi si deve mettere l'anima in pace. Perlomeno questi sono i segnali che arrivano da Napoli, da Conte, che non vuole neanche che si parli di un caso Kvara. Osimhen bisogna aspettare che si muova in maniera interessante il mercato dei numeri 9. È partito il Manchester United con Zirkzee, dei numeri 9 di squadre che partecipano alla Champions League. La Juventus prende Morata, quindi l'Atletico Madrid avrà bisogno di un attaccante. Vedremo se libererà il posto al Paris Saint-Germain per Colomani o meno, perché poi gli attaccanti importanti ci sono, ma sono più delle squadre. Quindi al Paris Saint-Germain piace Osimhen, senza dubbio.
Non a quelle prezzi, a quel prezzo magari 130.
Vabbè, ma allora quello è un passo successivo. Poi la trattativa Napoli dovrà pensare di farla, in questo lo immaginiamo noi, a cifre inferiori rispetto alla clausola, ma questo è un nostro pensiero. Poi invece magari ci sarà un'asta su Osimhen, e c'è anche poi il mercato arabo, che oggi Osimhen non prende in considerazione, ma magari Napoli sì.
Siamo vicini a Napoli, no? Che tra l'altro sta portando avanti anche la trattativa di Hermoso. Là ti chiedo più o meno se poi andrà a Dama per Hermoso. Ci potrebbe
Io penso
essere...
di no, ah. non per il momento. Prima bisognerà eventualmente cedere. Oggi il Napoli, da un punto di vista numerico, dietro apposta, ha preso due difensori. Poi se si vende tre giocatori, magari Hermoso può diventare un'opportunità. Però io non penso che oggi sia in cima alla lista dei pensieri del Napoli.
Quindi tutto ancora un po' in stand-by da questo
punto
di vista.
L'esterno magari. Dovesse andare via Lindstrom.
L'esterno potrebbe essere Chiesa in uno scambio con Raspadori, leggendo quello che ha titolato per esempio il Corriere dello Sport.
Ma io penso che Chiesa potrebbe essere un'ipotesi. Non credo che il Napoli voglia privarsi di Raspadori. Magari poi però il mercato ti regala delle opportunità che in qualche modo possono venire accompagnate, chiamiamole così.
Quindi insomma da monitorare anche questa opportunità. Ti parlo di Chiesa, ne stiamo parlando già da un po', te lo proietto vicino Napoli, vado a Roma e ti chiedo anche lì, vorrebbero tu entrambi in realtà più Sulley di Chiesa, più Chiesa di Sulley? Qual è
oggi
la vera strategia?
Oggi è più Sulley di Chiesa, anche perché Chiesa è vero che ha parlato con la Roma, ma l'apertura che ha dato è stata un'apertura posticipata nel tempo. Si deve sposare, sai, fra pochi giorni.
Sì, sabato.
Esatto.
Siamo invitati, scherzo.
Finirà le sue ferie. Io credo che se dovesse andare via dalla Juventus deve trovare una soluzione che sia convincente per lui, e quindi penso sarebbe le squadre che possano fare la Champions League.
delle squadre che possano in qualche modo gratificarlo da un punto di vista anche economico, perché è un contratto importante. Sono diverse le cose da mettere in considerazione, prima su tutte anche la possibilità di poter parlare di persona con Thiago Motta.
Ah certo, certo, anche lì è quello.
Poi cioè, anche se dovesse rimanere, che fa? Non gioca più.
Infatti secondo me la situazione è un po' da spalle al muro in questo momento, quindi è tutto da...
Ma no, ma è impossibile, dai, che fai? Vieni in panchina a Chiesa. Gioca a titolare nella nazionale italiana.
Però
non lo
poi...
fai giocare perché lo metti fuori rosa perché non rinnova, non siamo nel 1999, dai.
No, questo sicuramente, poi insomma in club come la Juventus è difficile che si possa arrivare a fare una cosa del genere.
Allora se io devo andare via, perché questa è magari l'intenzione del club, però dobbiamo trovare una soluzione che soddisfi entrambi, no?
Questo sicuramente. Lui se l'aspettava da mettere un'offerta.
Per carità, ma magari arriverà. Magari arriverà. Adesso no, adesso non è arrivata, o perlomeno non ne sappiamo noi l'esistenza, ma non possiamo pensare che venga considerato come una merce di scambio. Stiamo pur sempre parlando di titolari di una nazionale che magari non ha funzionato, ma sempre della nazionale italiana, è quella a cui ci siamo aggrappati per poter fare qualcosa. Poi non è riuscito, per carità, per mille motivi, però non è un giocatore, no?
No,
perlomeno questo è il mio pensiero.
Io lo condivido assolutamente. È chiaro che è tutta una situazione da chiarire, perché poi c'è l'anno di scadenza del contratto, c'è chiaramente tutta una cosa che deve convenire a tutte e due le parti, chi ha investito la Juventus in lui che magari vuole trovare il giusto spazio, se non lo trova magari c'è a trovarlo altrove, quindi molto intrigata come situazione. Nel frattempo ti dico che Southgate si è dimesso, tu probabilmente già lo sapevi. Si è dimesso Southgate.
L'ho aperto, ho il telefono con te.
Ah, ecco. Perfetto, quindi no, pensavo che fosse arrivata poco fa, invece me l'hanno segnalata proprio in questo momento, le dimissioni di Southgate, che più o meno insomma un po' ce l'eravamo aspettate quasi. Non è stato un grandissimo europeo quello dell'Inghilterra, tranne la fase finale, no? Dalle semifinali alle finali, sì, arrivi comunque in finale. No, dico dal punto di vista
volentieri a cambio.
Sì. Con noi non ne parliamo, però da qualche parte qualcuno si dimette, da noi è una cosa molto complicata, poi storie diverse per carità, però ecco, Southgate secondo me dalle semifinali in poi ha cominciato a indovinare qualche cambio, qualche impostazione, ha portato l'Inghilterra in finale, però poi evidentemente brucia.
Io penso che sia cambiato anche l'atteggiamento dei giocatori di fronte a degli avversari più performanti, chiamiamoli così.
Sì, però chi ti aspetti su quella panchina? Klopp?
No, non lo so. Mi sembra che l'Inghilterra abbia sempre fatto delle scelte autoctone, spesso, tranne Capello.
Sì, no? Vabbè, ma quella è una scelta che va bene sempre, Capello. Cioè, andava bene sempre.
Però vediamo, insomma. Mi sembra che Klopp, peraltro, a parte che la Premier la conosce bene, quindi è un grandissimo allenatore, non lo so, penso che sia un po' presto. Addirittura la Football Association ha chiesto, a prescindere, di far rimanere sulla panchina Southgate, a prescindere dal risultato, quindi non penso che ci abbiano neanche pensato finora.
Infatti poi sono arrivate le dimissioni, quindi non era un progetto della federazione, così come per esempio parliamo di allenatori di CT più che altro. Io ti chiedo, secondo te il fatto che Deschamps sia confermato ancora e non ci sia spazio per Zidane, un po' tutti pensavano vabbè farà l'europeo poi spazio a Zidane, è perché c'è una clausola che lega troppo, in maniera troppo forte, Deschamps alla federazione, quindi per non spendere troppi soldi e mandarlo via ci si aspettava un passo indietro eventualmente di Deschamps, o c'è dell'altro lì? Perché è un po' strana la situazione.
Non lo so, io credo che il lavoro di Deschamps a prescindere, cioè uno non ha fatto un europeo sfavillante, neanche la Francia, posto che tutti non hanno fatto un grande europeo tranne la Spagna.
Perché, 7 su 7.
No, ma nel senso anche le altre grandi, la Germania ha fatto meglio delle altre, no?
Sì.
Se dovessimo fare una graduatoria per quanto riguarda l'espressione del gioco, poi non c'è stato nessuno che ha dimostrato di avere una brillantezza assoluta, a cominciare da noi, no? Che siamo stati forse i peggiori da questo punto di vista.
Siamo presi la
cui, secondo me, vanno considerate tante cose, il percorso che ha fatto anche una nazionale che ha avuto e ha dei grandissimi campioni che non è riuscita a vincere, quindi in assoluto la Francia di Deschamps ha vinto tanto ma ha anche perso tanto, però è sempre stata lì.
Questo sì, questo è vero, quindi però
quindi io penso che ci siano dei discorsi di gestione del lavoro diversi. Non, io sono d'accordo nel non guardare sempre il risultato, poi neanche non guardarlo mai, per carità, no?
Sai com'è, poi alla fine il risultato è quello
però,
là che...
Però non è che non ha vinto niente, eh?
No, 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 poi ricordiamo anche la finale con l'Argentina al mondiale, no? Quindi,
ma
arrivato...
l'ha anche vinto, quindi...
Sì, sì.
Cioè, diventa gioco difficile, anche sei uno degli eroi nazionali, cioè pensa agli allenatori che in Italia hanno vinto il mondiale... No, per carità, poi quando hanno fatto male si sono dimessi, no? Io penso chiaramente a Lippi. Però se si fosse ripresentato, che gli dicevi di no?
Ah no, beh, certo. Per carità. Senti Luca, prima di salutarti io ti giro anche la riflessione di qualche tifoso della Lazio che dice, ma insomma, ma arriva Greenwood o quello che vale 10 volte di più? Ovviamente poi ha spiegato.
Guarda, ad oggi arriva quello che vale 10 volte di più. Perché oggi il Marsiglia sembra più vicino rispetto alle altre per l'accordo raggiunto col Manchester United, non è ancora arrivato il sì di Greenwood, quindi
là forse farà fede anche una telefonata di De Zerbi, chi lo sa, magari potrebbe convincerlo.
Sì, ma penso che ci sia stata più di una
quindi ancora non è deciso, e sappiamo anche chi è questo Mister X che verrebbe al posto di Greenwood.
Appena lo so te lo dico.
Ok, perfetto. Luca, ti saluto perché siete anche particolarmente impegnati, quindi ti voglio liberare un attimino prima. Buon lavoro,
va
un grande
bene,
abbraccio.
Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
Grazie,
ciao,
grazie ciao, a Luca Marchetti, Sky Sport. Allora, ci sono tante news nel frattempo di mercato, però torniamo un attimo su questa notizia dell'ultima ora che vi avevo detto. Poi, ovviamente, tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web, come sempre, collegamento, e avremo Dimitri Conti. Oggi è martedì, con lui faremo un po' un briefing sul mercato, anche in base alle domande che poi ci girerete, magari siete sulla spiaggia, beati voi, o siete al lavoro e quindi a maggior ragione vi teniamo compagnia. Comunque arriva la decisione di Gareth Southgate, che decide di rassegnare le proprie dimissioni dopo 8 anni e 102 partite in carica sulla panchina dell'Inghilterra come CT, quasi 8 anni in carica, ha annunciato che lascerà il suo ruolo di manager dell'Inghilterra, quindi negli ultimi 8 anni ha trasformato la squadra maschile inglese regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano appunto il club, cioè il club, la nazionale inglese. Guardiamo indietro al mandato di Gareth con immenso orgoglio, il suo contributo. Queste sono le parole di Bellingham, CEO dell'FA, che ha reso omaggio appunto al CT. Tuttavia è il suo record di vittorie nei tornei a essere più straordinario. Nei 25 tornei successivi al 1966, prima che Gareth prendesse il comando, avevamo vinto 7 partite a eliminazione diretta. Nei suoi 4 tornei ne abbiamo vinte 9, quindi nei suoi 8 anni ha vinto più partite che contano davvero che nei 50 precedenti. Quindi un gran saluto che viene fatto dalla federazione inglese a Gareth Southgate, che saluta quindi la panchina, la guida tecnica dell'Inghilterra, che poi chiaramente a breve annuncerà anche chi sarà il prossimo CT. Nel frattempo il Real Madrid presenta Mbappé davanti a 85.000 tifosi, indosserà la maglia numero 9. Oggi facciamo anche un cambio al volo, Tommaso. Dalla 9 chiamiamo Tommaso Buonanno e non Dimitri Conti tra poco, quindi lo dico già a beneficio del nostro Giorgio Sorani. Tutto pronto a Santiago Bernabeu, intanto proprio affidandoci a quello che ci dice Tutto Mercato Web, per la presentazione ufficiale di Kylian Mbappé come nuovo giocatore del Real Madrid. Il francese, dopo l'Europa con la sua Francia, è pronto a tuffarsi nella nuova tesissima tappa della sua carriera. Saranno 85.000 i tifosi presenti sugli spalti per seguire dal vivo la prestazione del giocatore. Tutto Mercato Web vi racconterà in presa diretta tutti i passaggi salienti dell'evento, quindi potete andare sul sito tuttomercatoweb.com con tutte le varie presentazioni. Alle 12.10 arriva intanto l'annuncio del presidente Florentino Perez, che Kylian Mbappé è un giocatore del Real Madrid. Gli abbiamo dato il benvenuto nella sala dei trofei della Ciudad Real Madrid, dove l'attaccante francese ha firmato il contratto che lo legherà al club per le prossime 5 stagioni. Dopo la firma, Mbappé ha ricevuto un modello dello stadio, un orologio, una maglia col suo nome e il numero 9 sulle spalle. Io direi che a me sarebbe bastato anche questo, però il signorino porta a casa due spiccioli che non fanno male, quindi poi dopo andremo a ricapitolare anche un po' quelli che sono i guadagni del signor Kylian Mbappé, reduce da un europeo, possiamo dire, molto 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 deludente. Noi invece torniamo tra poco, parliamo di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web, TMV Radio, e con Tommaso Buonanno tra poco, vi aspetto.